In questa seconda parte noi stiamo lavorando sull'antropologia. L'antropologia, cioè la concezione dell'uomo che sta al fondo della dottrina di Cristo, sta alla base dell'insegnamento di Cristo, quindi quella che lui stesso ci ha in qualche modo comunicato, trasmesso. E stiamo vedendo la concezione dell'uomo, della persona, l'antropologia, in funzione della morale, dell'etica, delle regole di comportamento. Il criterio è sempre quello, una concezione della persona, dell'uomo, dietro cui poi c'è una metafisica, c'è una concezione di tutta la realtà. È chiaro che se l'uomo è fatto in una certa maniera, è fatto anche per agire in una certa maniera. Un certo tipo di comportamento è per il suo bene. Altri comportamenti invece sono per impoverire il suo bene, quindi per il suo male. Ecco il legame tra antropologia e morale. Adesso questi numeri parlano di quelle che classicamente venivano chiamate le passioni. E quindi questa è l'antropologia delle passioni, cioè di ciò. Le passioni non è vuol dire ho la passione per la pittura, ho la passione, non è l'hobby, ma è tutto ciò che riguarda il modo di capire e di sentire, soprattutto dal punto di vista della sensibilità emotiva. E quindi più in generale sono poi alla fine le tendenze, le capacità anche, che vanno gestite e regolate in maniera intelligente, in maniera conseguente a ciò per cui sono state create. Ecco la volontà del creatore dove entra in gioco. Leggiamo così capiamo meglio. 370. Che cosa sono le passioni? Risposta. Le passioni sono gli affetti, le emozioni, i moti della sensibilità, che sono componenti naturali della psicologia umana. Ci sono e basta, che spingono ad agire o a non agire in vista di ciò che è percepito come buono o come cattivo. La mia sensibilità, la mia stessa natura, la mia stessa struttura, mi fa sentire, percepire, riconoscere come un bene qualcosa che io voglio raggiungere. E naturalmente posso anche sbagliarmi, per cui ci può essere un bene apparente. E ci può essere invece un bene reale. Come faccio a capire quando è che il bene è reale? Mi devo misurare con Dio creatore, perché è Lui che ha creato le cose perché io ne tragga un beneficio. Se io scanso la strada che mi propone Dio creatore e ne faccio una mia alternativa o contraria alla sua, automaticamente perdo quel bene che lui mi ha prospettato. E perdere un bene significa avere un male. Il male non è altro che la mancanza di un bene che dovrebbe esserci. E quindi è un buco praticamente. Dentro qui io posso finire precipitando. Ma leggiamo il tutto in ordine. Le passioni sono gli affetti, le emozioni o i moti della sensibilità, componenti naturali della psicologia umana che spingono ad agire o a non agire in vista di ciò che è percepito come buono o come cattivo. Le principali passioni sono l'amore e l'odio, il desiderio e il timore, la gioia, la tristezza, la collera. Passione precipua è l'amore. provocato dall'attrattiva di un bene. Non si ama che il bene. Vero o apparente che sia, perché non è detto che tutto ciò che attrae e si presenta come un bene, all'apparenza lo sia poi nella realtà. Per sapere se lo è nella realtà, devo usare la mia ragione, la mia intelligenza e confrontarmi con ciò che Dio stesso mi ha insegnato, mi ha rivelato. In maniera che dove non arrivo con la mia sola intelligenza, ci sia chi me lo ha detto. Ma questa è la modalità normale di qualunque scuola, di qualunque pedagogia. L'insegnante che cosa fa? Il bravo insegnante ti stimola a usare la tua testa, l'intelligenza, la ragione, ti aiuta ad arrivarci da te a certe cose, a capirle. E dove non ci arriva, così come il genitore, ti dice per adesso fidati di me, poi ci arriverai un po' alla volta, capirai. Dove non ci puoi arrivare per niente, perché è una cosa più grande di te, fidati di me perché Dio ti può dire io sono tutta la conoscenza, sono tutta la scienza, sono tutto il sapere, sono tutta la verità, per cui se te lo dico io hai buone ragioni per prendere per vero ciò che da solo non saresti arrivato a capire. Questo è il procedimento. È chiaro che Dio ti rivela, ti insegna anche quelle cose che puoi raggiungere anche con la tua testa, perché non tutti hanno le capacità, non tutti hanno la buona volontà, non tutti. Allora c'è un maestro che ti istruisce, ecco perché Gesù veniva chiamato maestro, perché come a scuola ti insegnava a vivere, ti insegna a vivere, ti insegna cos'è la realtà. Allora, se entri dentro questa ottica del lasciarti guidare, del lasciarti insegnare e dell'impegnarti con ciò che ti viene insegnato da una figura così autorevole come è Cristo, come è Dio, allora puoi imparare a regolarti anche per distinguere meglio il bene dal male e per evitare di cadere in uno strapiombo e invece di seguire una strada che ti porta alla meta, che ti porta a quell'eternità di cui dicevamo, a un certo punto la terra non basta più. Commentiamo un attimo il testo. La parola passione, passione viene dal latino patior, cioè subisco. La passione è qualcosa che tu subisci, che si imprime nella tua sensibilità, nella tua intelligenza, che ti colpisce. Dopodiché tu parti reagendo e quindi parti decidendo di seguire quell'impulso o di metterlo in ordine in qualche altra direzione. La parola passione indica ciò che nell'animo umano è passibile di ricevere una sollecitazione dall'esterno. L'esterno sono i nostri cinque sensi, prima di tutto, o dall'interno i moti dell'anima, dell'intelligenza, della volontà, dell'affettività, pensieri, ricordi, dall'esterno e dall'interno, che attrae verso qualcosa o qualcuno che le si presenta come un bene. Cos'è che ti attrae? Una cosa che ti si presenta come un bene che tu vuoi raggiungere. Io torno a casa che ho una gran fame, il bene immediato che vedo è il piatto di spaghetti o di tagliatelle che qualcuno benevolmente mi ha preparato. Quello è il bene immediato perché risponde a un'esigenza oggettiva, reale. Poi c'è il bene affettivo, perché cerco la compagnia o cerco degli amici o cerco una persona per la vita con cui stare. È perché è un bene per me. È uno di cui tu puoi dire come è bene che tu ci sia, è un bene per me. E io lo voglio anche ricambiare questo bene, cioè cercare di essere un bene per te. Cioè questo processo perché è un bene? È un bene perché ti fa stare bene, perché ti fa essere bene, perché ti mette in pace, ti mette, dice ho raggiunto ciò per cui sono fatto, ho raggiunto ciò che volevo. È chiaro, c'è una scala di beni immediati, materiali necessari e poi via via c'è un affinamento di beni sempre più superiori, spirituali, sempre più fino al bene finale, al bene ultimo che è Dio stesso, il bene di tutti i beni, il punto di arrivo di tutto. Bene. Numero 371. Le passioni, domanda, sono buone o cattive? Sarebbe come dire, è buono o cattivo l'avere fame o l'avere sete? È buono o cattivo il desiderare di voler bene a qualcuno? La risposta è ovvia, le passioni in quanto tali, che sono moti della sensibilità, non sono né buoni né cattivi, sono un dato di fatto da prendere, di cui rendersi conto. In se stesse non sono né buone né cattive. Diventano buone quando contribuiscono ad un'azione buona. È chiaro che se io il mio lavoro lo faccio, come si suol dire, con passione, cioè mi affeziono, mi innamoro del mio lavoro, e allora il mio lavoro lo farò bene, e quindi quella passione che mi fa appassionare al mio lavoro è buona perché contribuisce a un orientamento verso qualcosa di buono. Se invece io mi appassiono, qui la parola passione vale proprio anche nel senso di appassionarsi a qualcosa che è negativo, che è sbagliato, mi appassiono alla droga, mi appassiono o anche solo c'ho gusto nel far salmare gli altri. C'è un gusto nell'ostacolare il lavoro, la carriera di altri. Qui diventa cattiva la passione. Esse possono essere assunte nelle virtù, allora sono buone, o pervertite nei vizi, allora sono cattive. Beh, sono cose che sappiamo tutti, non c'è bisogno di una spiegazione, sono ovvie. Il numero è già chiaro in se stesso, in quanto precisa che lasciarsi travolgere da una passione smodata verso qualcosa o qualcuno che non è finalizzato, ordinato, secondo la legge che Dio ha immesso nel cuore dell'uomo, i comandamenti, all'unione con Dio, fine ultimo di tutte le cose, e diventa un male. Se io mi lascio travolgere dall'avidità, dalla passione per il possedere cose o per il denaro o per strumentalizzare le persone, tutto questo non rispetta le regole, le leggi del buon funzionamento delle cose, che sono i comandamenti. E quindi questo alla fine è un male. Se invece una cosa contribuisce a realizzare, a rispettare le regole che Dio ha dato per il buon funzionamento della vita dell'essere umano, che sono i comandamenti, allora tutto questo è per un bene. E l'abituarsi a farlo, il bene, a orientare le cose verso il loro bene, verso i comandamenti, è quello che chiamiamo virtù. Il fare il contrario è quello che chiamiamo vizio. Molto semplice. Mentre mettere abitualmente la passione nel fare le cose nel modo giusto per la verità della vita, che è la virtù, è un bene che aumenta anche il merito dell'azione stessa agli occhi di Dio. Se io ci metto del mio, per seguire la volontà di Dio, che è il mio bene, è come dire Dio ne tiene conto. È come dire ti sei meritato il bene eterno. In qualche misura, in piccola misura, perché il merito in senso stretto ce l'ha solo Gesù Cristo. Noi abbiamo però la nostra fettina di merito, abbiamo il nostro, la nostra piccola parte, perché il Signore vuole non fare tutto Lui. Sì, fa tutto Lui, ma ti dice: fammi qualcosa anche tu, partecipa anche tu all'opera che faccio io, eh? Partecipa all'opera di un altro, come ci diceva qualcuno tanti anni fa. Ecco, questo è il merito, cioè sì, lo voglio, anch'io voglio fare la mia parte, nel mio piccolo. Questo è il concetto cristiano di merito. A questo punto cosa salta fuori? Salta fuori la questione della coscienza. E qualcuno che mi dice cosa è bene e cosa è male, che mi aiuta a distinguere, ci vuole un criterio di giudizio, ci vuole una facoltà che sa giudicare. Ecco la coscienza morale. Il 372 si chiede proprio questo: ma allora cos'è la coscienza morale? Cioè la coscienza del come comportarsi, del valutare se una data azione è secondo le regole del buon funzionamento della persona umana, e quindi è conforme alla volontà di Dio, è corrispondente ai comandamenti, alle istruzioni per l'uso. La coscienza è quella che ti dice: guarda che se attacchi questo elettrodomestico all'alta tensione lo bruci, se invece lo attacchi alla 220, alla spina, funzionerà. Allora la tua coscienza ti dice: guarda, fai così perché in quell'altro modo si brucia tutto. Passando dall'elettrodomestico alla vita, se fai la tale azione è un bene per te e per gli altri. Se fai quest'altra azione è un bene perduto per te e per gli altri, quindi è un male. Il male non è qualcosa che ha un'esistenza di per sé, ma il male è il bene che manca là dove dovrebbe esserci, è quella frazione di bene che manca là dovrebbe esserci. È come la storia del formaggio con i buchi. È il buco là dove ti aspetteresti che ci fosse il formaggio. Quello è il male. Non è un formaggio avvelenato, non so se mi spiego. È il formaggio che manca dove ci dovrebbe essere. È quel bene che manca là dove dovrebbe esserci. Che ognuno di noi responsabilmente ha deciso di accaparrarsi o di evitare. Ah, qui ci dovrebbe essere il formaggio, no, io lo ritaglio, lo butto via, perché mi piace più il buco. Ma alla fine rimani fregato, eh? Allora, 372, cos'è la coscienza morale? La coscienza morale presente nell'intimo della persona è un giudizio della ragione, si usa la testa, è un giudizio. Importante il giudizio, noi ce l'hanno insegnato cos'è il giudizio, la capacità di valutare da parte dell'intelligenza, della ragione, che al momento opportuno ingiunge all'uomo di compiere il bene e di evitare il male. La ragione valuta e dà il giudizio, dice questo è bene, questo è male. Fin qui siamo ancora a livello di ragione. Poi partirà la volontà, cioè la decisione di fare il bene o di fare il male. Prima è di capire cos'è bene e cos'è male, questo è il giudizio della coscienza. Poi parte la volontà che ti dice: ah, ma io voglio fare il bene, lo voglio. Oppure no, no, ma qui è più furbo, faccio quest'altra cosa e faccio il male, credendo di fare il mio bene, ma mi inganno e alla fine rimango tagliato fuori. Grazie ad essa, la persona umana percepisce la qualità morale di un atto da compiere o già compiuto, permettendole di assumerne la responsabilità. E qui il punto: la coscienza, quando è lucida, è un atto dell'intelligenza che ti permette di capire che cosa è bene o cosa è male, confrontandoti ovviamente con i comandamenti, con ciò ciò che Dio stesso ti ha insegnato o che hai imparato dalla tradizione, hai imparato. È chiaro che la coscienza ti permette di capire cos'è il bene e il male, e quindi la tua intelligenza si assume la responsabilità della decisione che prende. Ecco che allora la decisione diventa responsabile. Ecco perché c'è il merito e perché c'è il peccato. No, figlio mio, se tu fai così, sei tu che hai deciso di farlo, sei tu che sei responsabile davanti a te stesso e davanti a Dio. E quindi se lucidamente hai deciso di farla tal cosa, che sai che è giusta, è tutto merito che ti viene attribuito. Se fai una cosa che sai che è cattiva, che è sbagliata, illudendoti che sia per il tuo bene, ma sapendo benissimo che non lo è e che è anche a danno di altri, tu sei responsabile del bene che non fai, cioè del male che fai. Ecco perché poi ci si va a confessare, ecco perché c'è tutto ciò che fa appello alla libertà, alla volontà, alla decisione contro la ragione. Perché se la ragione ti dice che una cosa è bene e l'altra è male, e tu decidi quella sbagliata, lo fai alla fine contro la ragione. Cioè le tue passioni. Il tuo gusto di piacere o il tuo gusto di possedere tendono a ingannare anche la ragione, facendogli credere alla fine dei conti che sia un bene, ma è un bene apparente e quindi è un male. Non so se mi sono spiegato abbastanza. Qui si descrive il dato di fatto che per una sorta di predisposizione connaturata con l'essere umano, e quindi è una legge di natura. Egli è orientato a scegliere il bene e a evitare il male. Vabbè, nessuno vuole dire danneggiarsi, tutti vogliono il bene, il proprio bene. E quindi si evita il male. Ma diceva tal cosa mi fa star male, io la evito. Naturalmente ci sono cose che immediatamente fanno stare male, come se mangi un cibo avariato o qualcuno ti offende, stai male subito. Ci sono altre cose invece che hanno tempi più lunghi, per cui sul momento ti sembra che vada tutto liscio e poi pian piano la tua vita viene corrosa da qualcosa che la rovina e le fa star male. Dopodiché fai una gran fatica a liberartene di questo vizio che ti ha schiavizzato. Però il principio scegliere il bene, evitare il male è connaturato con l'essere umano, anzi con qualunque essere intelligente, vale per tutti. In latino si diceva bonum facendum, malum vitandum, evitare il male e fare il bene evitare il male. Questa legge è come una legge universale, è come una legge di gravità, è una legge del desiderio umano, la legge dell'anima. È quella che i teologi classicamente chiamano la sinderesi. Bonum facendum, malum vitandum. Questa predisposizione che negli altri animali è puramente istintiva per quanto riguarda ciò che è necessario per la sopravvivenza fisica e la continuità della specie, nell'essere umano si eleva a livello consapevole della coscienza, fino a interpellare la sua intelligenza e la sua libera volontà. Per quanto riguarda gli atti liberi, che egli compie nei confronti di se stesso e degli altri esseri umani e di tutto il creato. Nel mondo inanimato, nel mondo minerale, sono le leggi della fisica e della biologia che regolano in maniera automatica o almeno statistica il comportamento di tutto. nei vegetali, nelle piante, ci sono delle reazioni chimico-fisiche che determinano una certa sensibilità e il conseguente comportamento. Se toccate certe piante, certe foglie o certe cose, la biochimica fa sì che la foglia si ritiri o che reagisca in un certo modo, incontrollabile, automatico. Negli animali che sono già più evoluti c'è un istinto, l'istinto a dirigersi verso il cibo quando si ha fame, l'istinto alla sessualità per la continuazione della specie. Non c'è tanto da ragionare, qui l'animale non è che ragiona, va per istinto. Certo, ci possono essere cose che lo attraggono di più o di meno, ma segue quelle che le attraggono di più. Nell'essere umano all'istinto, a questa sorta di istinto di tendenza naturale, si aggiunge la libertà di scelta e l'intelligenza per regolare, illuminare la coscienza. Allora a questo punto non sei costretto a seguire brutalmente l'istinto, ma hai la possibilità di far intervenire la ragione e valutare alla luce di ciò che guida la tua coscienza, della legge che ti ha dato Dio, per decidere che cosa fare. Certo, puoi essere più o meno condizionato perché i fattori dei sensi possono essere molto forti. Se tu non hai disciplinato i tuoi sensi, alla fine ne diventi schiavo. Ma c'è sempre un giudizio, che è la coscienza, che ti fa capire che stai facendo bene o stai facendo male. E la libertà quindi di scegliere tra l'una possibilità e l'una e l'altra, tra l'una cosa e l'altra. L'essere umano è ragionevole e cosciente e per questo è libero, non obbedisce a un meccanismo, ma può intervenire anche su quel meccanismo. Sono cose che sappiamo, però rimesse a fuoco un attimo aiutano a vivere con maggiore lucidità e a non lasciarsi vivere come se fosse tutto automatico. Tale legge naturale, oltre ad essere nota per una naturale predisposizione dell'animo umano, è stata anche rivelata da Dio a Mosè sotto la forma dei 10 comandamenti, tavole della legge. Eh sì, i popoli antichi c'erano arrivati anche da soli a capire di non uccidere, di rispettare la proprietà altrui, di rispettare la famiglia, la donna, l'uomo, i genitori, i figli, di rispettare la proprietà, di non rubare, di non appropriarsi, di essere sinceri, di non mentire, di non ingannare, di riconoscere un Dio supremo, superiore a tutto e a tutti, da onorare, da celebrare. Ecco che nascono le religioni. Il bisogno di una risposta al senso religioso, alla domanda di un perché ultimo. Ma per venire incontro anche alle culture dei popoli, Dio lo ha rivelato a Mosè nei 10 comandamenti. Ci puoi arrivare anche da solo, ma per evitare che tu ti imbrogli, te lo dico io, te lo insegno io, in maniera che la tua intelligenza, la tua ragione sia guidata, confermata, corretta, indirizzata, guidata. 373. Che cosa implica la dignità della persona nei confronti della coscienza morale? Qui entra in gioco la parola dignità, dignità della persona. Risposta: la dignità della persona umana implica la rettitudine della coscienza morale. la persona si accorge di avere una sua dignità, di meritare di essere rispettata per quello che è, per quello che vale davanti a Dio, davanti a se stessa. Ma questo lo puoi fare solo con una retta coscienza, cioè con una coscienza che sia in accordo con ciò che è giusto e buono secondo la ragione e la legge di Dio, ciò che è giusto e buono davanti a Dio Creatore. Perché ciò che è giusto e buono davanti a Dio Creatore ti accorgi che è un bene per te ed è un bene per chi ti sta vicino, è un bene per gli altri. A motivo della stessa dignità personale, l'uomo non deve essere costretto ad agire contro coscienza e non si deve neppure impedirgli, entro i limiti del bene comune, di operare in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. La dignità della persona esige che la persona sia libera, nella misura in cui non compie un danno alla società, evidentemente. Perché la tua coscienza deve sapersi esercitare nella libertà. Altrimenti sarebbe inutile che tu capissi cos'è bene o cos'è male se tu fossi obbligato a farlo. No, tu devi prendere coscienza di come stanno le cose. Poi la tua libera volontà deciderà per questo o per il contrario di questo. Se è per questo, ne trarrai un bene. Se è per quell'altro ti illuderai di trarne un bene, ma poi tutto si rivolterà contro di te e sarà il tuo male. Dio si è divertito a creare degli esseri liberi perché senza libertà non c'è amore. E Dio stesso, per essere riconosciuto e amato, ha voluto creare degli esseri liberi. Non gli interessava creare dei burattini automatici. C'è già il mondo materiale che è automatico, c'è già il mondo vegetale e animale che è ancora automatico attraverso gli istinti e ha pochissimi margini di indeterminazione. E c'è invece il mondo degli esseri razionali, angeli ed esseri umani, che sono liberi per avere la capacità di amare, quindi di restituire a Dio l'amore che Lui dà loro facendoli esistere e con tutto il resto. L'essere umano rispetta la sua dignità di persona quando segue la retta coscienza ed è un suo compito farsi aiutare e lavorare per accrescerla, piuttosto che tradirla assecondando le ideologie antiumane e i comportamenti deviati. Diversamente si abbruttisce perdendo dignità. Capisci che questo non è solo una cosa interiore, spirituale, personale, privata, è una cosa che ha una ricaduta pubblica, culturale. Perché se tu snaturi le leggi di uno Stato di fronte in modo che contraddicano la legge naturale, contraddicono i comandamenti, tu rovini la società, rovini milioni di persone, ed è quello che sta succedendo nel mondo di oggi. Dal momento che la coscienza si misura con la libertà di pensiero e di azione, l'uomo non deve essere costretto ad agire contro coscienza, neppure quando questa è erronea e non si deve neppure impedirgli, entro i limiti del bene comune, di operare in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Io ti devo lasciare anche nella società la libertà di sbagliare, nella misura in cui il tuo sbaglio non è un danno al bene pubblico o al bene degli altri. Ti devo anche lasciare libero dal punto di vista religioso di prendere una strada sbagliata, però io te lo devo dire che è una strada sbagliata. Se tu non fai un danno clamoroso a te stesso e al prossimo, io ti lascio uno spazio di libertà. Però ti devo dire, guarda che tutto questo crea un danno per te e per chi è vicino a te. e quando un cristallo diventa troppo grosso ti devo fermare. Questo sì. Vedete che qui dentro c'è tutto praticamente. Ci sono le regole del vivere bene, del vivere in modo giusto. Ecco perché la giustizia nel rapporto con Dio è la cosa fondamentale. Se tu non vivi nel modo giusto, ti bruci il terreno, fai del male a te stesso e agli altri. 374, ho detto che oggi era un pochino più lungo, ma abbiamo fatto più breve prima. Domanda: come si forma la coscienza morale perché sia retta e veritiera? Mi dici, hai una coscienza che è la tua capacità di giudizio per poter distinguere il bene dal male. Benissimo. Poi mi dici, ma questa coscienza come deve lavorare? Deve essere retta. Deve essere retta per sapere distinguere il bene e sceglierlo e distinguere il male e evitarlo. Va bene, ma chi me la forma sta coscienza? Cioè, io nasco già con una dotazione di coscienza buona, in fondo, tutto sommato, ma se non ho chi mi aiuta a formarla, a farla crescere, a farla maturare nella direzione giusta, se ho solo chi mi inganna e chi mi intontisce di ideologie e mi fa credere bene ciò che bene non è, io sono rovinato. E rovino anche la società, rovino anche gli altri. Risposta: la coscienza morale retta e veritiera si forma con l'educazione e con l'assimilazione della parola di Dio e dell'insegnamento della Chiesa. È sorretta dai doni dello Spirito Santo, oggi è Pentecoste, e aiutata dai consigli di persone sagge. Inoltre, giovano molto alla formazione morale la preghiera, l'esame di coscienza. Questo numero indica i mezzi necessari utili alla formazione di una coscienza morale retta, cioè capace di individuare il bene vero e non ciò che è bene apparente ma non lo è. Che vengono connessi, indicati nei seguenti tre principali. Quali sono i mezzi? Ha indicato l'educazione. L'educazione significa che io non solo ti insegno le buone maniere, ma ti insegno a vivere, a ragionare, a decidere, a valutare, al giudizio. L'educazione che si attua mediante l'insegnamento e l'esempio, prima di tutto, dei genitori. L'insegnamento, perché i genitori ti devono dire questo è giusto, questo è sbagliato, questo è bene, questo è male. Ma poi soprattutto l'esempio. Tu devi vedere nei genitori realizzato quello che ti insegnano e vedere che in loro la cosa funziona bene, allora la vorrai anche per te. E capisci che quando ti opponi a quello che loro ti dicono per voler fare una cosa di testa tua, puoi avere un bene apparente immediato, ma poi alla fine la cosa non funziona. Ecco, l'educazione significa far insegnare a capire quando le cose funzionano e quando non funzionano, quando il bene è vero e quando è apparente, e vedere che i genitori si comportano coerentemente con ciò che ti insegnano, perché quello è anche il loro bene e non solo il tuo. Dice: ma è per il tuo bene? Sì, è per il tuo bene, ma te l'insegno perché ho scoperto, ho sperimentato che è prima di tutto per me. Allora io ti insegno quello che è bene per me perché lo sia anche per te, altrimenti non funzionerebbe. E naturalmente, oltre ai genitori, c'è tutta la rivelazione biblica, la rivelazione cristiana, c'è tutta una tradizione, c'è l'esperienza di persone sagge, di persone buone, di persone intelligenti, di persone che vivono santamente, cioè coerentemente con la legge di Dio. L'assimilazione della parola di Dio e dell'insegnamento della Chiesa che ciascun battezzato è tenuto a conoscere, è tenuto a conoscere. e approfondire con l'aiuto di un sacerdote e di laici bene formati e non semplicemente titolati in qualunque genere di presunta esegesi biblica o teologica. Non basta avere dei titoli nominali, bisogna che a questo corrisponda una vita. Cominciamo a essere un po' stanchini, ma ci avviamo. L'efficacia di questi tre mezzi è sorretta dai doni dello Spirito Santo, Pentecoste, ricevuti ordinariamente con il sacramento della cresima o confermazione e arricchitisi con un'autentica vita cristiana. Viene spontanea, autentica vita cristiana, poi lo dirà, preghiera e sacramenti. Viene spontaneo domandarsi per quale motivo la coscienza vada così pazientemente educata e corretta, se quanto essa prescrive in ordine all'obbedienza alla legge morale è già iscritto nella natura dell'essere umano. Ma, come ricorda il seguente passo del Deuteronomio, questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te, non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire. Non è al di là del mare perché tu dica chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica e questo sia per il tuo bene. Vedete, già l'Antico Testamento istruiva, Dio istruiva gli uomini ad avere la coscienza. La risposta è che la natura umana è stata indebolita dal peccato originale. Ecco perché si può ingannare la coscienza e non essere retta. Il peccato originale non è una magia, è la decisione di rompere il giusto rapporto con Dio creatore da parte del genere umano. Blocco e con essa anche la coscienza del singolo che va aiutata a riprendersi quando si smarrisce. Non si tratta però di una distruzione totale della natura e della coscienza. Il peccato originale non ha devastato del tutto, ma di un suo indebolimento, di uno svuotamento, di uno scivolamento. Ecco perché in latino si dice natura lapsa, cioè scivolata, come su una buccia di banana, che la può spingere fuori strada. Per questo va aiutata a rialzarsi, a raddrizzarsi e a riprendere la strada maestra. Tutto ciò che aiuta, ma non in maniera pedante e moralistica, ecco, quello che ha dato fastidio in una certa epoca è il moralismo. Cioè, devi fare così perché si fa così, devi fare così perché te lo dico io, devi fare così perché è così. No, ti devo dare delle ragioni, devi fare così perché se lo fai ti accorgerai che per te è un bene, così come lo faccio io e mi accorgo che per me è un bene e lo vedo nella mia vita che funziona per un bene. Se tu vuoi fare il furbo e fare diversamente, fai pure. Però ti romperai le ossa. Vedete la storia del figlio prodigo, eccetera. Dio non te lo impedisce mica di andarti a rovinare. Te lo dice prima. E ti avverte in maniera tale che a un certo punto la tua coscienza scatti. Quello là si accorse, dice: ma perché io qui sto così male? Ma adesso torno a casa di mio padre, dove là c'era da star bene. Ecco, questo è il procedimento. 375. Sono gli ultimi due numeri. Oggi faccio fare un po' più di fatica nella seconda parte perché siamo stati leggeri nella prima e quindi dobbiamo bilanciare. No, per una questione di contenuti che sono coerenti. Quali norme la coscienza deve sempre seguire? Risposta. Ce ne sono tre più generali. Uno, non è mai consentito fare il male perché ne derivi un bene. 2. La cosiddetta regola d'oro, Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. La carità passa sempre attraverso il rispetto del prossimo e della sua coscienza, anche se questo non significa accettare come un bene ciò che oggettivamente è un male. Questo è il terzo punto. Allora, diamo un'occhiata a questi tre principi, poi ci avviamo alla fine. I tre principi o regole generali alle quali la coscienza deve sempre attenersi per essere retta sono qui elencati in modo da essere facilmente memorizzabili e tenuti presenti. Il primo, non è mai consentito fare il male perché ne derivi un bene. È spesso anche espresso con la formula il fine non giustifica i mezzi. Non è che se fai un male ne può derivare un bene. Un male è sempre un male. Un bene che manca non può creare un bene dove non c'è. La cosiddetta regola d'oro, tutto quanto volete che gli altri facciano a voi, fatelo anche voi a loro, è insegnata direttamente da Cristo e riportata come tale nel Vangelo. Si capisce cosa vuol dire. La terza, la carità passa sempre attraverso il rispetto del prossimo e della sua coscienza, anche se questo non significa accettare come un bene ciò che è oggettivamente un male. Questo principio è quello del rispetto della libertà altrui, che Dio Creatore per primo mette in atto, lasciando a ciascuna persona la libertà di scegliere se seguire o meno la sua legge. Se Dio non impone a nessuno la scelta del bene, anche noi è chiesto di fare altrettanto. Il bene e la verità vanno proposti e non imposti. Diversamente, chi sceglie il bene non lo farebbe per amore, ma per forza. Dio, che è amore, vuole che facciamo le cose per amore, cioè liberamente. E questo è il massimo del rispetto della dignità della persona, perché questo rispetto Dio non ce l'ha per il mondo minerale, non ce l'ha per il mondo astronomico, il mondo fisico, dove tutto è determinato da leggi fisiche. Non ce l'ha per le piante o per gli animali che seguono leggi biochimiche o la legge dell'istinto, ma non hanno la libertà di scegliere. Ce l'ha per gli esseri razionali, per gli angeli e per gli esseri umani, ai quali chiede di rispondergli per amore e non per obbligo, non per meccanismo, non per automatismo, non per istinto, ma per una libera scelta che è una scelta di amore. Perché io faccio il bene? Perché tu sei il bene. E io mi accorgo che tu sei il mio bene e quello che mi dici di fare è per il mio bene. Per cui io la mattina quando mi alzo e mi sveglio dico a Dio e a chi mi sta vicino come è bene che tu ci sia e imparo a rispettare questo bene. L'amore, la definizione dell'amore è proprio questa, come è bene che tu ci sia. Non c'è una definizione più bella. Ultimo numero oggi, lo sforzo finale. La coscienza morale può emettere giudizi erronei? Questo è importante perché se la coscienza automaticamente scegliesse sempre il bene non ci sarebbe problema, ma liberamente può anche ingannarsi. La persona deve sempre obbedire al giudizio certo della propria coscienza, ma può emettere anche giudizi erronei per cause non sempre esenti da colpevolezza personale. Non è però imputabile alla persona il male compiuto per ignoranza involontaria, anche se esso resta oggettivamente un male. E quindi è necessario adoperarsi per correggere la coscienza morale dai suoi errori. E io ho il dovere di lavorare per correggermi e farmi correggere, e prima di tutto di istruirmi. L'ignoranza colpevole non è ammessa, dice: ma io voglio rimanere ignorante così faccio quello che mi pare. E no, tu hai il dovere di istruirti perché dici: io sono ignorante e quindi io vado con la macchina nel burrone perché ignoro che andando nel burrone mi ammazzo. Figlio mio, non ti conviene. Per cui istruirsi su ciò che è bene e ciò che è male è utile, è indispensabile per non avere un danno irreversibile e irreparabile. Solo Dio, e in parte almeno anche l'interessato, sa se sta agendo davvero in buona fede, cioè in coscienza retta, mentre nessun altro può avere elementi sicuri per dirlo. Nessuno può giudicare la coscienza, al più si possono fare prudentemente delle ipotesi più che delle accuse sulle condizioni soggettive di un'altra persona. Solo Dio conosce e giudica la singola coscienza di una persona. A noi tocca il giudizio oggettivo sull'atto in se stesso, che può essere buono o cattivo in sé, al di là delle intenzioni soggettive di chi lo compie. Oggi si è commesso spesso un errore. Con la storia di non poter giudicare la coscienza, alla fine non si giudica più neppure il bene e il male in se stesso. Invece io devo sapere che la tal cosa in sé è cattiva, l'altra cosa in sé è buona. Non posso giudicare chi la commette se lo fa sapendo che è buona o sapendo che è cattiva, ma la cosa in sé la devo giudicare. Finire nel burrone è un male in sé, anche se chi ci si butta in quel momento può non essere in grado di valutarlo. Non giudico la coscienza, ma giudico la cosa in sé. A noi tocca il giudizio oggettivo sull'atto in se stesso, che non può essere buono o cattivo in sé, al di là delle intenzioni soggettive di chi lo compie. Il numero richiama poi il fatto che ciascuno ha il dovere di curare la formazione della propria coscienza. Ecco perché facciamo tutto questo lavoro. E il non farlo non è senza colpevolezza personale. C'è un'ignoranza colpevole. Se si può essere un'ignoranza non colpevole della legge di Dio, la cosiddetta ignoranza invincibile, perché uno non ci arriva. C'è anche un'ignoranza colpevole, perché volontaria, in chi non vuole approfondire la verità per non dover fare i conti con essa e cambiare vita.